è un po' come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio, ascoltare la trasmissione.
La Zanzara di Giuseppe Cruciani.
Siamo qui, 18:36, 800 24 00 24, il numero per chiamarci in diretta alla Zanzara, i vostri interventi sui fatti del giorno. Abbiamo anche gli sms, come sapete, 349-238-6666, la zanzaretta radio24.it, se volete scriverci una mail. E andiamo subito a sentire come riassume la giornata il TG2.
Scontri ad Atene davanti al Parlamento, 3 persone sono morte asfissiate nell'incendio di una banca data alle fiamme con un lancio di Molotov. Gli sviluppi della crisi greca portano in rosso le borse in tutta Europa, soffrono soprattutto i listini di Atene e Madrid, l'euro sotto la quota 1,29 rispetto al dollaro. Festeggiare l'unità d'Italia non è tempo perso né spreco di denaro, lo ha detto il capo dello Stato napoletano a Genova, dove ha dato il via alle celebrazioni. Il maltempo sta creando molti disagi al nord. Per la piena del Po, chiuso il ponte tra Lodi e Piacenza. Ora la perturbazione si sta spostando sulle regioni del centro.
Studio aperto.
Caos, morte ad Atene, 100.000 in piazza contro il piano anticrisi del governo, ma la manifestazione finisce in tragedia, scene di guerriglia, scontri con la polizia e lanci di Molotov, 3 vittime nel rogo di una banca. Ancora temporali, ancora maltempo, preoccupa il livello del Po, allagamenti e temperature in picchiata, 0,5 metro di neve fresca in Alto Adige e manca poco più di un mese all'estate.
Beh, la domanda di oggi è molto molto chiara. Chi ha vinto lo strepitoso duello di ieri sera a Ballarò tra Massimo D'Alema e Alessandro Sallusti? Partiamo da dove è iniziata questa vicenda. Sentite.
L'onorevole D'Alema credo che possa darci, lo dico sinceramente, lezione a noi e al Paese su tanti temi, ma non sulla casa. Il moralismo del presidente D'Alema sulla casa, che è stato il protagonista del più grande scandalo della casta italiana, che era Fittopoli, questo è inaccettabile.
Questo signore,
perché anche lei... Guardi. Anche lei, presidente, Scajola si era dimenticato, non sapeva che qualcuno ha pagato per lui. Lei non si era accorto che pagava a 1/10 del valore d'affitto.
Io pagavo l'affitto.
Lei pagava 1/10 del valore legge. Di mercato.
Questo è stato l'inizio. Poi è proseguita in questo modo.
Qui parliamo di un uomo politico che ha comprato una casa, se l'è fatta pagare da altri,
sì,
da un
carità,
imprenditore che
carità.
Era in affari con la pubblica
per carità,
amministrazione.
Per carità,
guardi, no,
per carità, gli operai che lei difendeva,
e lo so
che lei si innervosisce, ma gli operai del suo partito pagavano il terzo, 3 volte tanto quanto pagava lei, che era un privilegiato.
Come migliaia e migliaia di
cittadini. No, a Fittopoli eravate 20 di politici, quasi tutti di sinistra.
E poi il vai a farti fottere.
Ma lei si era accorto che pagava troppo poco rispetto al mercato?
Io pagavo ciò che è previsto dalla legge.
Ah,
vabbè. Non pagavo troppo poco, pagavo ciò
allora
che è previsto dalla
legge.
Allora
perché se n'è andato, scusi?
Me ne sono andato perché ho ritenuto unico, peraltro, di tutte
come
le persone.
Come Scajola, se n'è andato, lui da ministro, lei di casa.
No, ma vada a farsi fottere, lei è un bugiardo e un mascalzone.
È così.
Lei è un bugiardo e un mascalzone.
Beh, lo so che lei non ha...
Io, fra l'altro, il suo giornale...
Sei pagato da Berlusconi, sentite.
A seguito di quella campagna, non costretto da nessuno, perché nessuno si è mosso dalle case dove abitava, perché non era illegale, io ebbi gratuitamente la sensibilità.
Come Scajola, non è indagato Scajola.
Non è indagato. Ma lasciamo perdere.
Non è indagato.
Io capisco che la pagano per venire qui a fare
il difensore d'ufficio del
governo.
Guardi, Presidente.
Io capisco.
Presidente, noi
io
abbiamo
capisco.
Chiesto. Presidente,
che lei si deve guadagnare
Presidente, capisco che questa cosa lo innervosisce.
Ma
Presidente, ma guardi che le dimissioni di Scajola le ha chieste il giornale, non il PD.
Andiamo
le dimissioni di Scajola le ha chieste il giornale, non il PD. Non il PD.
Poi c'è un altro pezzo meraviglioso, adesso le daranno un premio, le manderanno qualche signorina.
Le daranno allora, un premio, D'Alema, non aspetta, il PD, le daranno un premio per questo numero, entrambi. Le manderanno qualche signorina.
Entrambi.
Però capisco, no, signorina, che lei deve guadagnarsi il pane.
No, no, scusi.
Ma questo modo è vergognoso.
No, presidente, scusi.
È vergognoso.
Presidente, le signorine.
Ma io non la faccio più parlare, è finita la sua serata.
Certo che lei non mi fa più
lei
parlare, perché
bugiardo.
Le signorine.
Lei è un bugiardo, no, 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 parlano tutti.
Beh, c'è anche non la faccio più parlare che si potrebbe commentare e si chiude in questo modo.
Presidente, le signorine le usavano i suoi uomini in Puglia per corrompere
il suo presidente del Consiglio.
Le signorine le usavano i suoi uomini,
suo presidente,
il suo braccio destro,
il suo
è andato in galera
di
per aver usato signorine,
il
lo
suo
fa o no?
Datore
il
di
suo
lavoro
non è andato in galera, il suo braccio destro è andato in galera perché ha usato le signorine.
Vabbè, insomma, uno dei temi di stasera è chi ha vinto questa sfida, secondo me meravigliosa. È inutile che lo chieda ad Alessandro Sallusti. Salve, ciao Alessandro.
Buonasera.
Allora, innanzitutto, quante volte hai rivisto o risentito questa episodio?
Giuro, zero.
È la prima volta?
È la prima
nemmeno
volta
su YouTube.
Mi fa anche un certo effetto.
Io ti ho visto a un certo punto, devo dire la verità, non dico tremare, però insomma, non è facile confrontarsi con D'Alema, eh.
No, anche perché parliamo di Massimo D'Alema, ex presidente
certo.
del Consiglio,
spezzafierro,
attuale presidente, diciamo così, in senso lato dei servizi segreti. Mm. Insomma, non è che proprio un qualsiasi.
Che voto ti dai?
No, non, giornalisticamente mi do la sufficienza, perché ho contestato a D'Alema una ipocrisia morale, perché io non sono entrato sul piano giuridico della vicenda Scajola o della vicenda D'Alema, ma quando D'Alema ha iniziato a farmi a farci a noi italiani la morale sull'etica della politica, che deve stare lontana, non avere privilegi, eccetera, eccetera, beh, insomma, è come se Cicciolina mi desse una lezione di fedeltà. Non...
Sì, devo dire che i due casi sono completamente diversi, naturalmente, no? Il caso Scajola con il caso D'Alema. In comune...
No, dal punto di vista dell'abuso di privilegio o di potere, no, se il caso Scajola ha una cote giudiziaria, lo stabiliranno i giudici e a mio avviso ce l'ha. Tant'è vero che abbiamo chiesto le dimissioni noi il PD, come dicevo ieri sera, di Scajola. Dal punto di vista di quello che diceva D'Alema, perché tutto parte da un discorso che ha fatto D'Alema, dell'etica della politica, dei potenti, beh, i casi sono uguali, voglio dire, è una cercare scorciatoie e privilegi rispetto ai cittadini normali.
Su un tema, quello della casa, che sicuramente è molto trasversale in quanto a privilegi, è inutile ricordare Affittopoli, ma ci sono casi di politici che abitavano in affitto presso enti e poi hanno acquistato la casa a prezzi di favore. Naturalmente qui c'è dell'altro, c'è la possibilità, anzi quasi la certezza, che qualcuno abbia dato dei soldi a Scajola, ma io non voglio andare su questo punto, che voi peraltro avete sottolineato al giornale, non è che avete omesso questa cosa qui. Cosa è successo dopo?
No, dopo purtroppo non è successo nulla. Io onestamente mi aspettavo, come accade al termine di trasmissioni dove c'è anche toni accesi, che, come dire, poi non è mai una questione personale, è sempre un ragionamento, è uno scontro anche politico. E invece il presidente, che era molto nervoso, molto, direi addirittura sconvolto, se n'è andato di tutta fretta.
No, ma vada a farsi fottere, lei è un bugiardo e un mascalzone.
Allora, vado a farsi fottere, un bugiardo e un mascalzone. Non capisco perché Sallusti non ha reagito a questa cosa e invece ha reagito quando si è parlato di signorine, mettendo in campo Frisullo.
È stato un crescendo. Io non ho reagito nel senso che evidentemente il presidente D'Alema voleva trascinarmi sul terreno dell'insulto in maniera da pareggiare i conti. Io ho cercato di starne il più a largo possibile e di continuare a contestarli, di dire sei un bugiardo, ma dov'è la bugia che lei è stato uno dei protagonisti di Affittopoli? Onestamente, quando mi ha detto lei è pagato con signorine, ora, a parte che la cosa è falsa, perché
no, le manderanno, ha detto, le manderanno per premio le signorine.
No, lei è pagato, le manderanno come premio delle signorine.
Sì.
Insomma, io ho 50 anni e un fisico malmesso, ma se voglio una signorina me la so cercare da sola o pagamento a gratis, non c'è bisogno che me la mandi il presidente Berlusconi.
Devo dire la verità, io sono dell'idea che le due vicende, quelle di Affittopoli e la vicenda Scajola, siano paragonabili solo per l'elemento comune che è la casa, l'atteggiamento dei politici nei confronti della casa, non per i dettagli, perché sono cose completamente diverse. Invece l'accenno che a un certo punto tu hai fatto su Ezio Mauro, anche lì non c'entra niente. Ezio Mauro comunque non ha ruoli, diciamo, istituzionali, non è ministro, non è un politico.
Ma quando uno fa il moralista, non è una questione, fa la predica morale come ci ha fatto stamattina Ezio Mauro sulle case, è ovvio, e siamo, voglio dire, noi del giornale credo che siamo stati i primi, quantomeno nell'area del centrodestra, ma addirittura prima del PD, a chiedere le dimissioni di Scajola, perché un ministro, ciò che è un cittadino normale può, come dire, sono fatti personali. Che vuol dire, se, io credo che molti italiani quando vendono la casa dichiarano al fisco meno di quanto hanno pagato, sì. Ma come dire, sono problemi loro, se vengono beccati ne rispondono penalmente o fiscalmente,
sì.
Un ministro questo non può permetterselo, beh, questo è fuori dubbio.
Senta Sallusti, un'ultima cosa, quella frase di D'Alema, cioè vada a farsi fottere bugiardo e mascalzone, lei si aspetta delle scuse da parte di D'Alema?
Ma io mi aspetterei da lei, ma anche delle responsabilità pubbliche, voglio dire, io mi aspetto delle scuse da lei, ma non perché mi ritenga, a me non piace fare la vittima, non piace fare il martire, non ho chiesto la solidarietà di nessuno, né nessuno per la verità me l'ha data. Ma io credo che il buon senso dica che D'Alema debba scusarsi a prescindere, perché queste sue esternazioni superano, travalicano anche in questo caso il linguaggio che un personaggio pubblico e politico può tenere nei confronti di chi che sia. Io mi immagino se Berlusconi avesse detto quelle cose a un giornalista di sinistra, ci sarebbe la categoria in sciopero.
E anche per quel non la faccio più parlare, si aspetta.
Non la faccio più parlare, mi ha detto. Allora, io non ho nessuna intenzione personalmente, non so cosa vorrà fare il giornale, lo deciderà l'editore Vittorio Feltri, di querelare D'Alema, perché io rifiuto l'idea della querela. Il dibattito politico, per quanto acceso e per financo quello di ieri sera, è un dibattito tra due persone maggiorenne e adulte che accettano di andare in un'arena televisiva a sostenere delle tesi. Però ecco, io credo che presidente D'Alema delle scuse rispetto a queste parole, al di là del fatto che dice di essere stato provocato, e lì si può discutere, ma io non vedo
quello. Vabbè, quello è un dibattito anche acceso, eccetera. Però lei si aspetta delle scuse, si aspetta una telefonata da parte di D'Alema che dice sono andato oltre.
Sì, non è arrivata e quindi credo che non arriverà.
Grazie, grazie Sallusti, grazie. 18:52, andiamo agli ascoltatori. Maria Teresa da Roma, buonasera.
Buonasera.
Dica.
Mi sente?
La sento, però guardi, molto bassa, la richiamiamo subito. Nicola, sempre da Roma, buonasera.
Sì, sono qui.
Prego.
Buonasera. Senta, no, io volevo soltanto dire, se può sembrare così populismo, ma volevo soltanto far sapere al presidente D'Alema che mentre lui abitava lì la casa in questione, c'era mia madre che erano 15 anni che aveva una domanda per una casa popolare del suo canone, aveva 75 anni allora, era invalida e aveva una pensione sociale di 250.
Sì Nicola, questa qua è un'accusa che dovrebbe rivolgere anche a Scajola in realtà, eh?
Sì, ma a tutti e due, per carità di Dio,
cioè,
non
a tutti quei politici, non ci sono solo i politici. Scusi un attimo, Nicola. Tutti quei politici, non ci sono solo politici, che attraverso, grazie alle loro, diciamo, conoscenze, eccetera, eccetera, hanno ottenuto dei prezzi di favore, dei prezzi di fuori, magari poi acquistando anche la casa. Ma parlo soprattutto di politici, non che ci sia qualcosa di illegale. Voleva concludere, Nicola?
Sì, no, non è per difendere uno e accusare l'altro, è che mi sembrano immorali tutti e due. L'altro,
va bene, ho capito, grazie. Stefano da Genova, buonasera.
Buonasera a lei.
Dica.
Senta, purtroppo capita quello che temevo capitasse, cioè immorale uno e immorale l'altro, l'abbiamo appena sentito, no? Cioè il discorso di equiparare le due vicende, secondo me c'è molta differenza, l'ha detto anche lei. Da un punto di vista etico probabilmente no, da un punto di vista penale, giudiziario, oppure anche di Allora, mi spiego.
No, io scusi Stefano, voglio precisare questo punto. I due casi sono profondamente diversi. Quello che penso io e quello che ho detto anche a Sallusti sono profondamente diversi. Cioè, i casi che riguardano Affittopoli spesso non c'erano reati, ma semplicemente un comportamento così, diciamo, molto poco istituzionale da parte dei politici italiani coinvolti in quelle vicende, con affitti dagli enti, case successivamente comprate, e la vicenda Scajola è un'altra cosa, sono due cose completamente diverse. Quello che accomuna queste cose è la casa come status symbol spesso dei politici italiani, su
sì,
questo
però,
non c'è dubbio.
Perfettamente d'accordo, però è passato il messaggio nella telefonata di prima, nei discorsi di oggi sul posto di lavoro, oppure nelle altre conversazioni che ho sentito in televisione, o per quello che ho potuto anche vedere da certi articoli di giornali, è passato il messaggio di due vicende analoghe. Secondo me non è assolutamente così.
No, ma Stefano, cioè, non è passato affatto questo messaggio. Perché deve essere passato questo messaggio? Nessuno fa passare il messaggio.
Lei, aspetta.
Ma nemmeno nei giornali cosiddetti, diciamo, di destra o comunque simpatizzanti del centrodestra. Oggi non troverà mica il paragone tra la vicenda Scajola e Affittopoli. Assolutamente no.
No, perché sono due aspetti completamente diversi. Cioè, abitare in una casa, diciamo, da affitti privilegiati, da cassa,
sì,
è veramente brutto, diciamo così.
Sì.
Però da un punto di vista, chiamiamolo giudiziario, penale o tutto, non c'è, perché
no,
non
ma
è solo il politico, c'è anche il banchiere che conosce quello che ne hanno.
Il giornalista,
bravissimo.
Non c'è dubbio. E siamo qui 19:19 800 24 00 24 TG3.
La protesta esplode ad Atene, 3 morti in una banca incendiata, guerriglia davanti al Parlamento, Papandreou invoca l'unità nazionale. Grande tensione sui mercati, Spagna e Portogallo nel mirino della speculazione, giù l'euro, l'economista Fitoussi al TG3 per i greci, ingiusti sacrifici. Congresso CGIL, Epifani chiede al governo un piano straordinario per il lavoro, a CISL Will dice la crisi ci unisca, Fischia, Bonanni, Angeletti e Sacconi. Napolitano, le celebrazioni dell'unità d'Italia non sono né uno spreco di soldi né una perdita di tempo, ritrovare l'orgoglio nazionale. Denis Verdini, coordinatore del PDL, indagato per corruzione. L'inchiesta è quella sull'eolico in Sardegna, lui si difende, tutto è falsità. A Berlusconi, l'Inter e lo sviluppo economico, Fini e Bossi, nessuna congiura contro il governo, i magistrati fanno il loro lavoro. Maroni, il cosiddetto provvedimento svuota carceri sarebbe peggio dell'indulto, Alfano, nessuna amnistia, pronto un piano carceri. Tempeste di vento e mareggiate in Francia, la Costa Azzurra flagellata da onde giganti alte fino a 6 metri, si contano i danni.
Andiamo a sentire Sky TG24.
Guerriglia ad Atene per lo sciopero generale, 3 morti nella banca data alle fiamme.
Spagna e Portogallo temono il contagio, per l'Italia Bruxelles vede una ripresa lenta.
Unità d'Italia, Napolitano fa appello all'orgoglio, celebrare non è una perdita di tempo.
Fine a Sky TG24, l'editore del giornale è in conflitto di interessi.
PDL Verdini indagato per corruzione, sulle inchieste Bossi sta con Fini, nessun complotto.
Lazio Gate, Storace condannato per spionaggio contro la Mussolini, lui si dice deluso e avvilito.
Ultimo congresso da segretario, Epifani detta le priorità sul lavoro, CGIL pronta allo sciopero.
Marea nera, una cupola per tappare le falle, lotta contro il tempo, 1000 metri sotto il mare.
Gran Bretagna, ultimi comizi alla vigilia del voto, Cameron in testa nei sondaggi.
Coppa Italia al veleno, la parola passa al campo, Roma Inter in un olimpico blindato.
Non vi facciamo riascoltare tutto, D'Alema versus Sallusti, la sfida epocale andata in scena ieri sera a Ballarò, però i tre sfoghi, perché è stata la prima volta in vita mia che ho visto D'Alema con le vene che uscivano fuori dal collo. Vada a farsi fottere, rivolto a Sallusti, sentite.
No, ma vada a farsi fottere, lei è un bugiardo e un mascalzone.
Le manderanno come premio delle signorine,
Le daranno un premio per questo numero, le manderanno qualche signorina.
Non la faccio più parlare.
Ma io non la faccio più parlare, no, è finita la sua sera.
Certo che lei non mi fa più
lei
parlare,
è un
perché
bugiardo.
Le signorine...
No, lei è un provocatore. No, tutti.
Ma ci sono problemi nel centrodestra, avete sentito Verdini, voci di altri ministri coinvolti in affari immobiliari, problemi anche per un senatore che è stato nelle ultime settimane nostro ospite a parlare di Fini, non ho nessuna difficoltà a dirlo, il senatore Ciarrapico. Un mix di Ciarrapico, le sue intemerate, Aenne, Monnezza, era il 2008.
Oggi è ridotta una mondezza. Mondezza, dal mio punto di vista ideale, si figuri vedere Fini a spasso per Israele, col, come si chiama, quel cappelletto che si mettono in testa gli ebrei, col giubbetto camosciato, mi dà fastidio.
Il grande carisma del Duce.
Era un uomo di immenso carisma. Mussolini, sino alla fine, aveva un carisma incredibile, un fascino personale.
Faccio il saluto romano.
Faccio il saluto romano quando c'è un momento sacrale, un funerale di un camerata.
E poi, da ultimo, qui a Radio 24, Fini, islamico-sionista.
La dittatura è un fatto di uomini grandi, disse Almirante, ma purtroppo gli uomini grandi sono morti.
Fini è ancora un uomo grande oppure dopo queste elezioni
esce? È un islamico sionista.
Avrebbe truffato allo Stato una ventina di milioni, e dico avrebbe truffato una ventina di milioni con intestazioni sbagliate. Tra l'altro, questi soldi, una parte di questi soldi che non dovevano andare a Ciarrapico, sarebbero stati utilizzati addirittura per una gita di nostalgici a Predappio. Va bene, sorvoliamo su Ciarrapico e torniamo alla questione della casa e dunque della ridicola, secondo me, difesa di Scajola.
Era una casa molto carina, senza soffitto, senza cucina. Non si poteva entrarci dentro perché non c'era il pavimento. Non si poteva andare a...
Ieri nell'intervista Porta a Porta Scajola insiste dopo la conferenza stampa: vorrei annullare la compravendita.
Però una cosa mi pare che emerga, e che probabilmente è verità, e cioè che sono stati dati assegni per 900.000 euro per comprare parte della mia casa. Se così sarà approvato, io farò e darò azione ai legali affinché si annulli quel contratto di compravendita, perché quella casa non mi tocca.
Era una casa molto carina.
Bah, sconcertante, continuo a pensare che sia sconcertante. Venderò la casa e terrò solamente la mia parte.
Venderà quella casa?
Quella casa non solo la darò via, ma la dovrò dare via quando avrò verificato che è stata pagata con una parte del mio denaro. Mi riprenderò soltanto la parte dei soldi
che ha speso,
che io ho speso.
E il resto?
I miei avvocati annulleranno il contratto, sarà un problema di altri.
Zampolini, chi se lo ricorda la faccia di questo architetto amico di Anemone?
Io sono stato in queste due, mi pare, possibili abitazioni con, mi pare, l'ingegner Balducci. Forse in un'occasione c'era questo architetto Zampolini. Io sto cercando di vedere delle fotografie che non trovo per vedere se mi ricordo questo architetto Zampolini.
Cioè, se lei l'incontra per strada, non Zampolini...
Non me lo ricordo. E ho cercato su internet in questi tre giorni per vedere se c'è qualche immagine o qualche foto per vedere se me lo ricordo. E devo dire francamente che se l'incontro per strada, e mi dispiacerebbe pure, non lo saluterei perché non c'ho presente chi sia. Perché
non c'era il pavimento. Naturalmente su questa vicenda della casa e del non sapere chi ha pagato una parte della propria casa si sono scatenati tutti, comici, controcomici, da Crozza a Bergassola. Sentitelo, bella questa.
Ma avete fatto rientrare i capitali dall'estero e non sapete come investirli?
No, Bergassola,
volete fare un regalino a un ministro che ha già tutto e non vi vengono idee? Oppure semplicemente non sapete cosa farci con tutto quel nero? Beh, no. Voi
della Tecno Casa delle Libertà, come è scritto qua sotto, sappiamo come evadere tutte le vostre richieste. Siamo leader mondiali nell'evasione. Ecco la prima telefonata, sento la voce di donna anziana. Da dove chiama, signora anziana?
Ma quale anziana? Ma io chiamo da Roma.
A lei propongo il primo lotto di oggi, eccolo qua, sobrio ammezzato, due camere cucina di 2854 metri quadrati calpestabili.
Non è male.
Con uso di giardinetto condominiale, purtroppo senza posto auto. Perfetto come regalo di laurea per una ragazza o come pensierino per non presentarsi a mani vuote a una festa per il primo avviso di garanzia.
Vuole sapere il prezzo? Dietro l'immagine era quella del Quirinale. Ma c'è anche Luca Telese, ieri sera la Zanzara in conclusione di trasmissione si è lasciato andare, si è sfogato su Scaiola.
L'uomo è di un'imbecillità sesquipedale, cioè adesso proprio la destra e la sinistra non c'entrano, cioè vogliamo dire che l'uomo è proprio un imbecille. Perché non c'era
vasino. E un ascoltatore, Marco da Verona, si chiede: e se Scaiola fosse davvero tonto e non solo malandrino? E su questo interrogativo diamo la parola alla borsa. Siamo qui 19:33 800 24 00 24. Io sono convinto di una cosa, che chi è veramente onesto non ostenta la propria legalità, la propria onestà. Mi ha colpito molto un'intervista prima sul Libero e poi ieri sera a Linea Notte sulla TG3, un'intervista a Luca Barbareschi, il quale dice che Fini dovrebbe fare un proprio partito anche di minoranza all'interno del panorama politico italiano. Per dare spazio ai virtuosi, agli onesti, che mi ricorda il famoso partito degli onesti di La Malfa durante Tangentopoli, poi fu travolto anche il partito repubblicano. Barbareschi.
Tu intervista su Libero, nel quale tu, ricordiamo che Barbareschi è, diciamo, vicino alle posizioni di Gianfranco Fini, disponibile anche a fare un piccolo partito, dici anche un partito dell'1%, basta che abbia al centro dei valori importanti.
Ma credo che, io sono convinto, a parte che raccoglierebbe molto di più, me l'ho detto scaramanticamente, ma credo che ci sia una fetta di italiani virtuosi che pagano le tasse, seri, per bene, c'è una generazione che non aspetta altro di avere dei segnali positivi.
Dunque vuole fare un partito per raccogliere quelli che pagano le tasse, come se quelli che non pagano le tasse votassero tutti per un partito. E poi ancora su questa questione dell'onestà legata alla vicenda Scaiola.
Sai, così è una battuta infelice, nel senso che un politico non può non rendersi conto di quello che fa, anche perché, insisto, cioè, noi abbiamo bisogno di una politica non solo meritocratica, ma di nuovo etica, trasparente e pulita. La gente ne ha piene le scatole di pensare che nel palazzo si rubi, si facciano dei sotterfugi, si facciano interessi particolari. Questo non avviene per molti politici e credo sia un momento di riforme serie anche in questo senso.
Dunque il partito degli onesti by Barbareschi. Non è tra i più presenti alla Camera dei Deputati, Barbareschi. Fa molte cose, ha fatto teatro, ha fatto poi un programma sulla 7, ha la sua casa di produzione, per carità, va benissimo. A una domanda di Barbara Romano sul Libero di ieri risponde in questo modo. La domanda è questa: allora perché lei è tra i più assenteisti del Parlamento? Ma se in qualche settimana, solo in qualche settimana, la mia presenza è stata del 97%, ma non c'era quando la maggioranza è andata sotto sul decreto salvaliste, qualche volta non ci sono, perché ho altro da fare? Questa è la risposta. Alle 19:35 andiamo a Siena da Bruna. Buonasera.
Buonasera.
Dica.
Allora, premetto che D'Alema ieri sera ha sbagliato, perché gli errori di gioventù quando abbiamo capelli bianchi pesano, è vero. Però poco fa ho sentito Sallusti che ha detto una bugia, ha detto che era la prima volta che sentiva la registrazione del suo intervento, quando invece con le stesse medesime parole, credo che potevano essere anche lette, le ha dette oggi al Fatto del Giorno, ha sentito la registrazione, ha detto il suo commento identico a quello che ha detto a lei.
Sì.
E volevo dire che siamo tutti un po' stanchi di queste piccole grandi bugie, di queste rabbie, di questi...
Ma guardi, adesso se l'ha visto prima o l'ha visto dopo, non mi pare questo il punto, cara Bruna. Andiamo al sodo, insomma, secondo lei questo duello di ieri sera, noi scherziamo anche un po', bisogna prendersi anche,
non bisogna prendersi
troppo sul serio. Allora, in questo duello che c'è stato, rusticano,
sì,
molto, no, sì, molto vivo, anche vero se vogliamo, no? Tra D'Alema e Sallusti, chi ha vinto,
sì,
secondo lei?
Ma chi ha vinto?
Sì.
Ma nessuno dei due.
Nessuno dei due.
Nessuno dei
perché
due?
Nessuno perché dei due? Dialetticamente, cioè a livello proprio di dialettica, non parlo politicamente, non mi interessa, ma a livello di dialettica, secondo lei chi ha vinto?
Allora, cioè, io ho avuto la sensazione che Sallusti se l'era un po' preparata. Per pungere
questo può essere, però quello è normale, uno sa che c'è D'Alema e si prepara la polpettina, no?
È capito. E secondo me non hanno, cioè all'occhi dell'ascoltatore, diciamo, ascoltatore perché io sono anche ipovedente,
sì.
Era una sensazione di, ma secondo me non hanno vinto nessuno
dei due. Pari.
Se Sallusti ha detto una verità, che a quei tempi ha cotto molto alle persone oneste, parole sante che diceva lei prima, e ha cotto molto, però per quello che è avvenuto dopo, quello era uno dei mali minori, anche se grosso, premesso, grosso.
Ho capito, dunque lei vorrebbe dare la vittoria a Sallusti, però in realtà è incerta.
No, Sallusti ha detto una verità.
D'accordo.
La verità.
E D'Alema come ha reagito? Le ha fatto impressione un D'Alema che per la prima volta, insomma.
Ma io lo conoscevo sotto quel punto di vista lì, premesso che io sono un'iscritta al PD con la lunga strada, diciamo, di tutti i passaggi. E io lo conosco sotto così reattivo, lo conosco così.
Beh, però in
non mi
modo
piace quando fa così, ma
In questo modo è stato anche una novità vederlo. La ringrazio, signora Bruna, grazie di averci chiamato. Paola da Roma, buonasera. Paola?
Pronto?
Eccoci qui, ecco. buonasera, dica.
Buonasera. Riprendo da dove ci siamo lasciati, io la ringrazio per avermi richiamato. In merito alla quotazione, siccome ieri lei ha avuto la
pazienza. Ah sì, lei era l'ultima ascoltatrice di ieri sera sulla quotazione degli immobili a Roma, dica pure.
Siccome lei ha intervistato Carlino, che è un operatore immobiliare su Roma molto importante, molto grosso, il quale non riusciva a dirle quanto poteva valere una casa in quel pezzo
o non
di Roma,
voleva, o non voleva, non lo so, magari non voleva.
No, non voleva, perché qualunque, io faccio lavoro nelle agenzie immobiliari da 10 anni e le assicuro che qualunque segretaria come me di un'agenzia immobiliare su Roma le dice, le dirà che in quel rione di Roma, che è la parte bassa di via Cavour, quindi non è Monti ma è vicino al Colosseo, al metro quadro le case stanno tra i 9.000 e i 13.000 euro al metro quadro. La frangia, la forbice che c'è deriva dal fatto di come sta l'immobile, che piano è, che esposizione ha, che destinazione ha. Quindi non è difficile, quello è il prezzo, 9.000, 13.000. Se lei fa la moltiplicazione di 9.000 per 180 metri quadri, vedrà che è il prezzo reale che sembrerebbe essere stato acquistato. Però quello che
dunque lei vuole dire che chiunque sia un minimo dentro le vicende immobiliari di Roma conosce il prezzo in quella zona.
La segretaria del front office, se lei entra, io no, anche perché sembra che su Roma non sappiamo quanto valgono le case, purtroppo lo sappiamo. Lo sappiamo a caro prezzo, Roma è una città impoverita per il caro affitti, per il caro del mercato immobiliare, che è il mercato più alto di tutta Italia, persino di Venezia. Quindi è impensabile non poter dire quanto valgono le case nel centro storico romano.
D'accordo.
No, però un'altra cosa.
Prego, dica Paolo.
E questo lo sanno le operatrici di qualunque di questo settore ai livelli peggio retribuiti. Fino al 2006, dottor Cruciani, nelle case, nella compravendita tra privati, fino al 2006, c'era l'abitudine, la prassi
di non dichiarare una parte,
di non dichiarare una parte. Dal 2006, col decreto Bersani che voleva far emergere il nero per le compravendite tra persone, si tassa, lei dichiara il valore reale e viene tassata la rendita catastale rivalutata.
No, è vero, è vero.
Oh, allora, quando oggi Bekis ha detto che in quella zona le case dello stesso palazzo sono state pagate un certo, quello è il valore dichiarato catastalmente aggiornato, ma il valore reale di quella casa
è molto più alto.
È certo, ma non ci vuole un
genio, lei dice, insomma, una cosa elementare, una di quelle cose elementari.
È elementare. Io penso che il ministro per l'attuazione del programma, il ministro dello sviluppo, queste cose le deve sapere, e se non le sa, io mi preoccupo, perché allora due sono le cose: o pagano troppo lui, o pagano poco me. Ha capito?
Paola, lei è stata perfetta, la ringrazio. Andiamo a Roma, restiamo a Roma. Maria Teresa, buonasera.
Buonasera.
Prego. Prego, dica.
Allora, mi concordo con quello che ha detto l'ascoltatrice precedente.
Però deve alzare un po' la voce, Maria Teresa, non la sentiamo molto bassa.
Alzo la voce.
Grazie.
Comunque io volevo soltanto dissentire, mi spiace, però il modo che, in cui avete riassunto l'intervento tra il signor D'Alema e il signor Sallusti è stato veramente fatto in maniera, non so, di parte.
In che senso, mi scusi?
Comunque,
in che modo? Noi abbiamo mandato tutto l'audio, che potevamo fare di più?
Però vi siete saltati dei pezzi che secondo me, io devo dire solo questo.
Non abbiamo saltato nessun pezzo, è del diverbio, scusi. No, ma Maria Teresa,
io ero alla televisione ieri, ho sentito questo
programma. Perdere. Sì.
Ecco, e devo dire che sono quasi balzata dalla sedia quando il signor Sallusti ha fatto il suo intervento contro il signor D'Alema. Perché è stato talmente villano, talmente subdolo, che io stessa...
Cioè, qual è stata la villania di Sallusti?
Tutto, dall'inizio alla fine, per poi è una sua caratteristica, veramente è un signore...
Guardi, lei può contestare...
Le poche volte che io lo sento, sì. Lo sento sempre con tanto dispiacere.
Va bene, d'accordo, lei non sopporta Sallusti, questo qua è legittimo. Questo è legittimo,
carità.
Però mi scusi, Maria Teresa, io le parole che ho sentito, vai a farti fottere, bugiardo, delinquente... Chi le ha pronunciate quelle parole? Mi scusi.
Una persona normale come me, di fronte a come lui ha messo la cosa, che poi è veramente. Poi D'Alema,
cioè, in che cos'è che ha sbagliato? In che cos'è che ha sbagliato? Mi scusi, ad accostare le due vicende?
Perché ha accostato una cosa che non ci azzeccava niente.
Ho capito.
Perché il problema di D'Alema fu le case che furbate che capitavano ai politici, le case equo canone, perché bisogna pure dire quella parola, l'equo canone, no? Tanta gente, gli enti, ma anche semplici cittadini.
Sì, però Maria Teresa, adesso non possiamo essere ipocriti su questa cosa qui. All'epoca, e forse anche adesso, diversi politici, non solo di centrosinistra, anche di centrodestra, sicuramente, all'epoca in Affittopoli che fu lanciata dal giornale, si indagò soprattutto, giornalisticamente si indagò su politici di sinistra, ottenevano degli affitti che altri cittadini non ottenevano dagli enti. Certo, a equo canone, non è che violavano la legge, però non è che se andavo io da quell'ente me lo davano l'appartamento, lo davano perché c'era, lo davano a D'Alema, lo davano ad altri politici, ripeto, sia di sinistra che di destra. Eccoci qui con Claudio Velardi, buonasera.
Buonasera.
Stiamo un po' giocando, Velardi, ci stiamo divertendo su questo scontro, sì. Perché insomma, voglio dire, vedere D'Alema reagire in quel modo è una novità, non so per lei che è stato vicino a D'Alema, insomma, fino a qualche
fino
anno
a
fa.
Quanti anni fa? Fino a tanti anni.
Fino
fa.
A tanti anni fa, fino a tanti anni fa. Dobbiamo sempre ricordarlo, fino a tanti anni
però
fa.
Però devo dire, sì, mi ha un po' stupito sinceramente la reazione.
Come mai l'ha stupito?
Ma perché sinceramente avrebbe potuto affrontarla molto diversamente la cosa. Insomma, è vero che ci fu quell'episodio nel 95, quello lo ricordo bene,
sì.
Quello diciamo di casa D'Alema.
Non solo D'Alema, sì. Altre.
No, lui fu l'unico ad andare via da quella casa,
sì,
l'unico a, come dire, a parlarne pubblicamente in una serata al Maurizio Costanzo Show. Quella fu una cosa che gli dette un grande credito presso
ma l'opinione. Anche il giornale riconobbe questa cosa,
punto,
tra l'altro.
Al punto che Feltri, dopo qualche mese, lo intervistò dicendo: beh, D'Alema, certo, ho conosciuto quest'uomo, il miglior politico italiano,
sì.
Lo definì. Nel frattempo, io dico, ancora oggi, probabilmente, forse, Amato, Veltroni, Rutelli, Marini, Pomicino, Mastella, Casini, quanti altri nomi vuole che io le faccia, probabilmente stanno ancora lì, in queste case pagate due lire.
Che magari successivamente sono state acquistate dopo che per anni sono state in affitto da enti.
Non lo so, non ho informazioni, ma fatto sta che D'Alema aveva tutte quante le carte per dire: certo, all'epoca avevo commesso un errore,
sì.
Come tanti altri signori partecipanti di questa bella casta italiana che riceve tanti privilegi in tante occasioni, io fui l'unico a mollare perché capii di aver fatto questo errore. Chiuso, fine. È una vicenda che non c'entra niente con quella di Scajola, è un caso ovviamente del tutto.
Certo. Ed è stato legittimo secondo lei da parte di Sallusti mettere in campo questa vicenda? Perché comunque riguarda la casa, cioè, per la polemica ci stava, sulla polemica ci sta.
Sì, sulla polemica ci sta tutto, però appunto le cose vanno prese anche in maniera un po' più lieve, se si ha la coscienza pulita, siccome io ritengo che D'Alema ce l'abbia su questa vicenda, davvero ritengo, perché appunto all'epoca un po' la visse insieme a lui,
sì,
questa
sì.
faccenda, quindi poteva tranquillamente rispondere, che so, invece stava, forse era nervoso.
Ecco, perché questa reazione?
Diciamo la verità, Sallusti poi non è uno assai simpatico, manco D'Alema magari, insomma, non è stato uno scontro tra due allegroni, diciamo così.
Ecco, però insomma c'è stata questa prima Sallusti ci ha detto mi aspetto le scuse da D'Alema, lei conoscendolo farà le scuse a Sallusti, non credo.
Ma penso di no, ma magari io le farei, sa, perché a questo
lei consiglierebbe a D'Alema di fare le scuse
ma
a Sallusti?
Tutto sommato sì, tanto che cambia, non cambia niente, gli fa le scuse, chiuso, l'incidente si è chiuso, ero un po' nervoso l'altra sera, le ho risposto un po'
sì,
male,
ma anche perché
quindi.
Senta, ma io dico una cosa, che per carità le due vicende, quella di Scajola e quella vecchia di Affittopoli eccetera, non possono essere paragonate, sono due vicende completamente diverse. C'è questo elemento che lei ha sottolineato anche prima, degli uomini politici e della casa, cioè a lungo e ancora adesso credo la casa rappresenta per moltissimi italiani, in particolare anche per gli uomini politici che stanno a Roma, una sorta di status symbol da ottenere anche e soprattutto grazie a conoscenze, favori eccetera eccetera, no?
Sì, è un po' così, diciamo la verità, noi siamo un popolo ex povero, ognuno di noi quando è in condizione diciamo di farsi la casa di proprietà, no, insomma anche io sono stato contento il giorno che ho potuto, è normale che sia così, naturalmente il problema è non andare contro la legge né ottenere, come dire, ricevere privilegi se si è in una condizione di potere, vabbè, ma questo fa parte un po' dell'animo italiano più profondo, di certi standard etici che abbiamo,
sì, che non riguardano solo i politici, perché anche i giornalisti,
ammazza, Babolia, giornalisti, magistrati e quanti altri, insomma, un po' tutti cercano, ma purtroppo
una scorciatoia per arrivare a un bene considerato,
sì,
insomma,
ma no? Questo fa parte così degli standard etici nostrani, che non sono proprio quelli in vigore in Inghilterra, che le devo dire.
Ecco, Sallusti versus D'Alema, dunque, vabbè, insomma, vittoria di Sallusti alla fine, o no?
Ma no, ma
per giocare, sul piano dialettico.
Temo di sì, nel senso che così mi pare che sia andata, insomma. Invece poi mi preoccupa un'altra cosa.
Cosa?
State leggendo un po' i forum dei blog,
sì,
oggi sui...
Anche nel vostro, no?
Quello che lei... Sì, anche il... No, sì, però il mio si è... Anzi, parlando con il direttore del mio blog, Fabrizio Rondolino, ho detto vabbè, lasciamo perdere su sta vicenda. Non
come lasciamo perdere? La vicenda...
Ho capito, però se poi interveniamo noi, Rondolino, Velardi, quelli che una volta... Allora qua, comunque la mettiamo, sbagliamo, perché se diciamo quello che pensiamo, come glielo sto dicendo io, mi sembra un po' un incarognimento nei confronti di questa persona... verso cui nutriamo comunque un'antica stima, un antico affetto,
sì, sì.
Difenderlo non c'è da difenderlo, quindi abbiamo detto stiamo zitti Fabri, sì, andiamo oltre, va. Però leggendo tutte quante le cose che sono venute fuori sui forum, io vedo una cosa molto pericolosa che viene fuori da parte della sinistra, perché vedo molta sinistra che dice ah bene, finalmente D'Alema, così bisogna fare, bisogna dargli addosso, bisogna incazzarsi, bisogna, che è una cosa pericolosissima. Perché se la sinistra prende la strada delle offese, delle contumelie, della violenza verbale, non va da nessuna parte.
Cioè effettivamente molti ascoltatori mi dicono per la prima volta abbiamo visto D'Alema incazzarsi per davvero con qualcuno.
È una cosa sbagliatissima, non è che quelli di sinistra che lo dicono, ah che bellezza, finalmente gliene ha cantato, appunto, intanto di sinistra non lo è, diciamo così, perché non è
no,
che
certo.
A male parole.
No, ma era per ricordare quella... certo.
E quindi questo lo reputo molto pericoloso, che ancora una volta se la sinistra dovesse rispondere così, e cioè pensando che con la violenza verbale, con gli attacchi feroci eccetera può risolvere il suo problema, beh, non va da nessuna parte sta benedetta sinistra.
Un'ultimissima cosa, Velardi, le faccio riascoltare, ma già l'avrà visto forse in diretta, riascoltata la questione delle signorine, anche là c'è stata secondo me una caduta di stile da parte italiana, per carità, va bene la polemica, va bene tutto, però che c'entra,
sì,
le signorine?
Anche lì, non me la faccia riascoltare,
no,
oppure, no, per gli ascoltatori figuriamo,
andiamo.
Le daranno un premio,
no,
non il PD, le daranno un premio per questo numero, le manderanno qualche signorina.
Entrambi.
Però capisco, no, che lei deve guadagnarsi il pane.
No, scusi.
Ma questo modo è vergognoso.
No, presidente.
Presidente, scusi.
È vergognoso.
Presidente, le signorine.
Ma io non la faccio più parlare, è finita la sua serata.
Certo che lei non mi fa più
lei
parlare, perché le signorine.
Parlano tutti,
E poi c'è le signorine, prosegue, perché poi Sallusti
li ha... Una battuta è una brutta risposta. Di...
Quella su Frisullo?
Quella che è, beh sì, diciamo, insomma...
Sì, perché poi quello...
Lì siamo arrivati al livello più basso, diciamo.
Ah, beh, adesso Frisullo, però poi nella polemica ci stava, come tu mi dici, le signorine, quando i tuoi uomini in Puglia hanno avuto dei problemi anche di quel tipo, insomma.
Insomma sì, appunto, ma per questo è stata la battuta, è stata brutta, sbagliata, diciamo, figlia di quel nervosismo di cui era preda ieri sera D'Alema. E la risposta è stata, come dire, al livello.
Grazie, grazie. Buona grazie serata. A voi, 19:54 e 22. Dove andiamo? Dove andiamo? Paolo, Piacenza, buonasera.
Buonasera, Cruciani.
Dica.
Io volevo solamente fare un brevissimo intervento sull'opportunità, secondo me, che non era opportuno che D'Alema partecipasse alla trasmissione di ieri sera come esponente del PD, perché era... Secondo me per Sallusti è stato come sfondare una porta aperta, perché visti i precedenti di D'Alema, precedenti...
Però ha sentito il precedente citato anche da Velardi, poteva difendersi tranquillamente, perché insomma sicuramente sì, sarà stato un errore, eccetera, però non erano paragonabili le due vicende, insomma,
no,
questo l'abbiamo detto anche noi. Però lei dice ha offerto proprio la vittoria su un piatto d'argento.
Sì, secondo me il PD, con tutti gli esponenti che aveva ieri sera per mandare la trasmissione, discutere di casa, non doveva mandare D'Alema, avrebbe... Era come se avessero discusso di barche, no? È la stessa identica cosa. Quindi io penso che abbiano commesso un errore.
Sì, però Paolo, in questo caso le dico solo una cosa: non è che il PD decide di mandare D'Alema, è Floris che chiama D'Alema direttamente senza che abbia il permesso di Bersani.
Sì, sì, beh, io adesso esattamente non so come funziona.
No, insomma, in questo caso per D'Alema funziona così. Sì, grazie, sì, grazie Paolo. Tina, prego, provincia di Milano. Tina, prego.
Buonasera, dottor Cruciani.
Dica.
Un bel po' che ascolto, ero in macchina, mi sono fermata e quindi ho sentito anche tante sciocchezze, vabbè
quello...
Allora, ma ripeto,
quello può succedere,
dai,
insomma, ognuno di noi può, figuriamoci, anch'io dico tante sciocchezze.
No, tutt'altro, non è vero.
Siamo qui alle 20 in punto, 800 24 00 24, andiamo a sentire il TG5.
Atene nel caos, Parlamento sotto assedio per le proteste contro l'austerità, Molotov contro una banca, 3 morti. Festeggiare l'unità d'Italia non è tempo perso, Napolitano celebra a Quarto la spedizione dei 1000. Napolitano affida a Berlusconi l'interim del Ministero dello Sviluppo Economico dopo le dimissioni di Scajola. Domani Gran Bretagna al voto, favoritissimo David Cameron, incertezza sul ruolo di Nick Clegg. Pioggia, vento e neve, maltempo per tutta la settimana, allarme Po, nel mare in tempesta muore un pescatore. Come celebrare la fine di un amore? Di scena al salone del divorzio, i professionisti dell'addio.
E sentiamo anche TG1.
Napolitano a Genova per i 150 anni dell'Unità d'Italia, le celebrazioni non sono tempo perso, no a polemiche pregiudiziali. Guerriglia ad Atene, scontri davanti al Parlamento, 3 morti in una banca incendiata, appello di Papandreou. Interim a Berlusconi, fini, nessuna congiura, Bossi, il governo va avanti, Bersani al TG1, esecutivo faccia chiarezza. Torna la nube di cenere del vulcano islandese, chiusi alcuni aeroporti in Gran Bretagna e Irlanda. Roma-Inter si sfidano per la Coppa Italia, stadio olimpico blindato, diretta su Rai 1 dopo il nostro TG. Maltempo sull'Italia, allerta al centro per domani, tempo brutto fino a metà mese, Costa Azzurra devastata dai nubifragi. Giusy Ferreri incontra Luigi Tenco, emozioni d'autore e un duetto virtuale sulle note della canzone Ciao Amore Ciao.
E andiamo agli ascoltatori, eravamo con Tina dalla provincia di Milano, eccoci qui.
Eccomi.
Prego, mi scusi per l'attesa, dica pure.
No, si figuri, no, ecco, comunque volevo ritornare a lei per dire che insomma è un piacere sentirla, perché in ogni caso con tutto quello che sta succedendo e fin tanto che non riuscirò a capire da che parte sta, vuol dire che io l'ascolterò in maniera proprio...
Sì, poi non vorrei esagerare su quello che ho letto prima, l'ho detto scherzosamente, non temo assolutamente per la mia vita.
Ma certo.
Solo che mi stupiscono alcuni messaggi, francamente.
Va bene, no, io intanto, siccome lei voleva dei numeri, io posso darglieli io sul match di ieri sera, Io direi, per fare un confronto tra quello tra Berlusconi e Fini, per dirla alla Gozzanti, direi 6-0, 6-0, 6-0 per Sallusti, per ieri sera.
Ah, così secca?
Sì, secca, perché veramente insomma, il comportamento di D'Alema, intanto Sallusti è un giornalista, quindi ha tutto il dovere di tirar fuori notizie vecchie, giovani, eccetera. E in secondo luogo, D'Alema ha il difetto di, di sopportare pochi giornalisti, li ha denunciati parecchie volte, se non sbaglio.
Certo, con i giornalisti ecco. Non ha proprio un gran rapporto.
Sì, non ha un gran bel rapporto. Tutto ciò premesso.
Però mi scusi un attimo, Tina, per carità, poi sì. Sallusti fa bene a provocare, sì. Lo facciamo noi ogni sera, eccetera. Però il paragone tra le due vicende, quella Scajola e quella D'Alema, è una provocazione. Ma... Certo, c'è il tema della casa, non c'è dubbio, però.
No, momento, però nessuno ha ricordato che Sallusti ieri sera, oltre, non voleva fare il confronto con la stessa cosa, l'ha ricordato perché ha tirato in ballo anche Mauro, il direttore della stampa, che ha avuto anche lui dei problemini, qualche scherzo nell'armadio.
No, di Repubblica, direttore di Repubblica, sì.
Di Repubblica, perdon. Ecco, e diceva che non è il caso di fare moralisti quando si ha qualche scherzo nell'armadio, l'ha chiarito, non ha fatto il confronto, l'ha detto chiaro e tondo che non era la stessa cosa. L'ha ripetuto anche oggi alle due, lì alla su Rai 2, quindi non era quello, l'ha chiarito.
Va bene Tina, grazie.
In ogni
grazie.
Caso, mi scusi,
prego, dica.
Cucciani, io volevo aggiungere un'altra cosa, avevo chiamato per quello, perché comunque il signor D'Alema in quel caso sembrava il buon samaritano, che era l'unico che se n'è andato da quella storia di Affittopoli, io ricordo molto bene, perché allora seguivo Feltri, eccetera. Ma il signor D'Alema non se n'è andato subito, mi piacerebbe che Striscia la Notizia tirasse in ballo il filmato, perché hanno dovuto andare penso più volte e sono stati anche maltrattati, penso Valerio.
Sì, ricordo una cosa di questo tipo.
Maltrattati e forse anche malmenati, se non erro.
Adesso non esageriamo, non credo. Sì, comunque no, Tina, andiamo a prendere sicuramente in questi giorni anche quell'episodio di Striscia Notizia. La ringrazio. Dove andiamo? Massimiliano, provincia di Lecce.
Pronto?
Sì, Massimiliano, dica.
Buonasera Cruciani. Ascolti, io vorrei.
Cos'è questo rumore? Dove si trova lei, Massimiliano?
Sto all'aperto in giardino, sto raccogliendo le fragole.
Beato lei, Massimiliano.
C'è ancora un po' di sole, quindi riesco a fare questo servizio. Senta,
lei ha le fragole nel suo giardino?
Sì, sì. C'ho 1000 metri di giardino, c'ho un centinaio di piante di fragole, agricoltura biologica, me le sto raccogliendo, prima che gli uccelli facciano il resto.
E le mangia stasera?
Stasera con la panna, pure. Guardando la partita dell'Inter. Speriamo che vinca. Iniziamo il tris questa sera.
Va bene.
Va bene. Allora, Cruciani, senta... Io vorrei soffermarmi un attimo sulle affermazioni di Silvio Berlusconi, nostro presidente, il quale dice che Scajola ha dimostrato un senso di responsabilità istituzionale dimettendosi, solo perché non era neanche indagato. Allora la prima cosa che mi viene in mente è, quindi lui non ha un senso di responsabilità, visto che è indagato, è sotto processo, evita i processi, fa di tutto per evitare i processi e non si dimette. La prima considerazione che mi viene di fare. La seconda cosa... Sallusti ieri secondo me non ha fatto una bella figura, secondo me ha fatto una figura un po' patetica, perché cercare di paragonare due episodi di privilegio che sono quello di D'Alema e quello di Scajola non sta né in cielo né in terra, perché innanzitutto ricordiamolo, e lei l'ha ricordato tante volte, D'Alema pagava la casa secondo i criteri di legge con ecocanone, Scajola a quanto pare qualcosa che non è, mi scusi Fiorone perché stavo raccogliendo le fragole.
Lo so, ho capito che stavo raccogliendo le fragole.
A quanto pare invece non...
Ma si è fermato o sta continuando a raccogliere?
No, mi sono fermato.
Quante ne ha raccolte fino adesso?
Seconda cosa, io vorrei ricordare la signora di prima e...
Sì, quante ne ha raccolte di ste fragole fino adesso, Massimiliano?
3 chili.
3 chili? E che ci facciamo con 3 chili?
Vabbè, li regaliamo, no?
Quante persone ne mangiano stasera?
Noi siamo in 4 più un altro paio di familiari, insomma, se no poi ne mangiamo poche.
E poche mangiate?
Se vuole le spedisco un po'.
Magari, Massimiliano.
Vorrei espresso. No, stavo pensando, a proposito di spedizioni, che Scajola fu coinvolto anni fa, nel 2002, in quella vicenda del volo, della tratta Albenga Roma che fu fatto fare dall'Italia, e già questo scatenò un casino di proteste perché si disse...
Vabbè, non c'era niente di perseguibile, diciamo, per legge.
Sì, lo so, però vuol dire a proposito di casse di privilegi, non lo dico
no,
io.
No, c'era anche quella vicenda.
C'era anche quella vicenda che poi è stata un po' farsesca, perché quella tratta fu
soppressa e poi riaperta.
Quando lui si dimise la prima volta in seguito al caso Biagi, quando rientrò in governo fu riaperta quella tratta e fu dato ad Aruan €1 milioni
Massimiliano, adesso non ricordo esattamente i termini di quella vicenda. La ringrazio molto e mi raccomando con queste fragole.
Mi raccomando con queste fragole.
Grazie,
va bene,
grazie.
Grazie a voi, buonasera.
Daniele da Milano, buonasera. Che fiatone Massimiliano per le fragole. Andiamo a Milano. Prego, Daniele.
Buonasera, dottor Cruciani, a tutti i radioascoltatori. Ho piacere di intervenire per fare una considerazione in merito all'immagine che il signor Claudio Scajola riesce a dare di sé, ma la cosa è un problema suo, ma soprattutto dell'immagine dell'Italia che lui rappresenta. Il signor Scajola, nella veste di rappresentante nonché titolare del Dicastero dello sviluppo economico, dovrebbe sapere che l'immagine, il logo che ha un'azienda è quella sulla quale la stessa azienda sviluppa un impero di carattere economico. Questo significa che ha fatto una doppia fesseria il signor Claudio Scajola. La prima è quella di fare quello che ha fatto, perché il fatto di aver lui acclarato, usando un suo termine, che probabilmente c'è qualcuno che ha pagato per lui la sua casa, è la prima fesseria, ma la seconda risiede,
cioè lui ha detto che deve acclarare, non che ha acclarato.
Però oggi mi sembra, in un passaggio che avete rilanciato poco fa, che dice che sembra veramente accertato che ci sia stato questo, tant'è che dice poi darò seguito ai miei legali per far annullare chissà cosa vuole annullare. Ma l'elemento peggiore è il ridicolo che ha coperto l'Italia con questa sua assoluta e sconclusionata difesa.
Bene, la ringrazio, abbiamo la pubblicità. 20:13 800 24 00 24 per chiamarci in diretta. Antonio da Reggio Calabria, buonasera.
Buonasera Cruciani, buonasera.
Dica.
Volevo intervenire dicendo, perché ho avuto pure un'impressione mia così, ma penso che anche un'altra radioascoltatrice l'ha avuta, la presentazione dello scontro che c'è stato tra il giornalista ieri sera e Massimo D'Alema. Era stato presentato un po' con un tono ilare da parte sua, non lo so, mi è sembrato così. Forse anche lei pensa che sia finito 6-0, come ha detto.
Guardi, il mio giudizio lo do al termine della trasmissione.
Così. Io credo che sia andata del tutto in modo diverso questa cosa.
Cioè, lei pensa che abbia vinto D'Alema?
No, non dico questo.
Noi la prendiamo un po' per scherzo questa vicenda, ragioniamo soprattutto dal punto di vista televisivo, dal punto di vista della comunicazione, dell'effetto che ha avuto sugli spettatori. Al di là delle preferenze politiche, poi uno se non sopporta Sallusti.
Non mettiamo le preferenze politiche, ma comunque al di là la comunicazione oggi, anche in televisione, riscontra quello che succede nella società. Tante volte è volgare, tante volte è dura, ed è giusto che sia così. E credo, guardi, anche se io sono molto critico con Massimo D'Alema rispetto a quello che è diventato un partito che non è più di sinistra come quello del PC e tutte le conseguenze che ci sono, come quello del PD, mi scuso, e tutte le conseguenze che ci sono nella società italiana derivano anche da, secondo me, da errori fatti da D'Alema. Ma comunque le due situazioni, così come l'ha ribadito lei e l'hanno ribadita anche altre ascoltatrici, sono completamente diverse. Da una parte abbiamo un ministro, secondo me, tonto, o vuol far finta di essere tonto, o tonto è, come qualcuno l'ha detto, che non riesce a capire che dietro una transazione di quel tipo ci possono essere, non riesce a capire chi può aver dato gli altri soldini rispetto al valore reale della casa al Colosseo.
E dall'altra?
Dall'altra c'è uno, e non credo che ci sia qualche cosa che si possa imputare, una persona che paga l'equo canone, è diverso, è nettamente diverso.
Nessuno voleva dire che D'Alema ha commesso degli illeciti o è coinvolto in qualcosa di sporco.
E dall'altra parte ci sono degli illeciti comunque degli illeciti.
Questo non lo sappiamo ancora, se ci sono degli illeciti comunque.
Anche se ancora non sono stati contestati, ci sono degli elementi che possono far considerare che ci sono degli illeciti.
Vabbè, comunque, secondo lei... Scusi,
da che pulpito viene la predica? Questo giornalista fa parte di un giornale che non ha avuto remore etica morale rispetto a, lo chiamo un povero prete, dove ha preso delle notizie fasulle, dove ha preso delle notizie fasulle per screditare in modo indegno un prete.
Sta parlando del caso Boffo. No, ma a parte che non è un prete Boffo.
Ma sarà un laico.
Antonio, non è un prete, si chiama Dino Boffo, non è affatto un prete, c'è una certa differenza.
Alla vita della Chiesa.
Ma ho capito, Antonio, lei ha ragione su questo, perché fu prodotto un documento falso, ma di questo naturalmente il giornale poi risponde, o risponderà, non so se risponderà in sede penale. Siamo qui alle 20:20, 800 24 00 24 e siamo in collegamento, lo ringrazio, perché certamente non è semplice quello che è accaduto all'intera famiglia Scajola. Siamo in collegamento con Marco Scajola. Buonasera.
Buonasera a lei, buonasera agli ascoltatori.
Lei è vice sindaco uscente di Imperia, si è già dimesso perché sembrava fosse lì per dimettersi. Perché
Sì, mi sono dimesso.
Non per le vicende che riguardano suo zio, naturalmente, perché lei è lo zio del ministro, l'ex ministro Scajola, ma perché è stato eletto consigliere regionale in Liguria con 11.327 voti, o sbaglio?
Esatto.
Poco meno di Renzo Bossi, I casi non sono simili, però.
No, non lo
lei
so,
lei fa politica da un po' più di tempo, no? O sbaglio?
Io sono in politica da 10 anni, 10 anni esatti, 11 nel 2010, sono entrato in consiglio comunale nel 99.
Perché lei è del 1970, no?
Esattamente, sì.
1970, dunque io credo che Renzo Bossi sia più giovane di lei.
Sì.
Allora, io leggo oggi un'intervista di sua zia sul Secolo XIX, cioè la moglie di Claudio Scajola, che dice, il titolo sintetizza un po' una conversazione: la First Lady in lacrime ora coltiverà gli asparagi, il suo futuro politico basta, per lui questa vicenda è stato uno tsunami. Era uno sfogo così? No, lo tsunami sicuramente lo è stato, non solo per lui, ma credo anche per voi, e questo è immaginabile. Ma questa storia degli asparagi, cioè, davvero si vuole ritirare dalla politica, secondo lei, suo zio?
Ma io credo che le parole di mia zia siano sacrosante, legittime, data la situazione e dato il momento in cui ha dichiarato queste cose sotto la giornata di ieri, che è stata sicuramente una giornata molto sofferta, molto molto triste per tanta gente, ecco, non solo i familiari del ministro, ma tanta gente che vuole bene a lui e che ha capito una situazione incredibile che si è venuta a creare. Io credo che Claudio Scajola continuerà a far politica, perché c'è bisogno di persone come lui, e quindi Claudio Scajola...
Dunque non smette di far politica, secondo lei?
Secondo me assolutamente no, ma sarebbe veramente un grave peccato, ma non credo proprio, assolutamente no. In questo momento ha voglia, bisogno di stare con le persone a lui più care, e quindi è sicuramente un attimo di serenità, di tranquillità, ma è un uomo talmente capace, talmente dinamico e volenteroso, che sicuramente
tornerà a fare politica.
Sì, ma anche per continuerà. Il grande calore che si sta creando intorno a lui, che è incredibile.
No, la mia impressione, signor Scajola, è che da questa vicenda, dopo quella di qualche anno fa, la famosa frase su Enzo Biagi, cioè su Marco Biagi, Enzo Biagi non c'entra niente, lo abbia un po', diciamo, dal punto di vista politico, l'abbia azzoppato in maniera piuttosto forte, perché sa, insomma, quando si tratta della casa, sì, una battuta infelice all'epoca, poi è tornato in politica, però le vicende che riguardano la casa magari gli italiani le sentono di più. La mia impressione è questa. Adesso, non volendo dare nessun giudizio, pure l'abbiamo dato in questa sede sul tipo di difesa, ma qui non entriamo con lei nel merito, naturalmente. Ecco, ho l'impressione che dal punto di vista politico sia una botta forte, o no?
Ma è sicuramente una cosa molto, molto antipatica, sì, nessuno pensa al contrario, tantomeno lui, che mi è direttamente coinvolto.
Lei ci ha parlato?
No, da quando si è dimesso non ancora, no. Però ripeto, è una persona che adesso cambierà ruolo perché non è più ministro, sarà parlamentare di questa regione, sì, e sicuramente porterà avanti il lavoro che noi abbiamo, perché la Liguria è una regione che ha molto bisogno del governo del governo nazionale, una regione.
Insomma, lei dice continuerà a fare politica comunque.
Sì,
no?
Ma
non
su quello sicuramente. Poi le cose possono. Poi di quello che accadrà nessuno di noi può dirlo.
No, certo.
Però e come accadrà, i ruoli quali saranno? Ma sicuramente lui ha un ruolo in Liguria di leadership, ma che è voluta da tutti quelli che
da quelli che lo hanno eletto, certamente. Senta, le chiedo una cosa. Le chiedo una cosa, però. Lei ha detto: mio zio ha subito una grave ingiustizia. Leggo da qualche parte qualche dichiarazione che lei ha fatto. Naturalmente, per carità, è umano, un familiare che vede questa situazione dal proprio punto di vista. Ora, oggettivamente lo hanno notato tutti questi qua, giornali di centrodestra, giornali di centrosinistra, la difesa di suo zio, ripeto, senza entrare nel merito, so che non si può troppo entrare nel merito con lei che è il nipote, però la difesa, insomma, non sapere se uno se la propria casa è stata pagata da qualcun altro è una difesa concepibile secondo lei?
Guardi, io su questo, come lei ha detto, non voglio entrare. Secondo me sono cose.
Però c'è un rapporto della Guardia di Finanza qui. Adesso non ce la possiamo sempre prendere coi giornali in questo caso.
No, in me non me la prendo con nessuno. E ripeto, non voglio entrare nel merito della questione.
Però il tipo di difesa da parte di suo zio, un minimo di riflessione lei l'avrà fatta su questo. Cioè,
le ripeto che su questa cosa non voglio entrarci, assolutamente. Io quello che le posso dire è che un uomo che secondo me, ripeto, ha subito una grave ingiustizia, adesso lui purtroppo non fa più parte del governo.
Ecco, ma perché l'ingiustizia? Io questo non capisco. Perché lei dice ingiustizia? Perché
tante persone sono molto preoccupate di questo, perché stanno arrivando telegrammi, stanno arrivando lettere, stanno arrivando, ma mi creda, non solo del politico che alleato, amico, che ti può dare sostegno, ma di tantissime centinaia.
Però c'è anche tanta parte d'Italia, Scajola, mi scusi, c'è tanta parte d'Italia, come lei sa, che basta aprire i giornali, andare su internet, eccetera, che ironizza e anche parecchio su questa vicenda della casa pagata da altri, di non sapere questa cosa qua.
Io credo, ripeto, non voglio entrarci, io credo che ieri nell'intervista rilasciata a Bruno Vespa a Porta a Porta sia stata un'intervista di una chiarezza, di una trasparenza che penso che sia a testimonianza di quello che il ministro pensa, quello che ritiene che sia accaduto. Quindi più chiaro di così non so cosa.
Beh, insomma, io guardi, non ho nessun tipo di pregiudizio su nessuno.
Adesso che non è più ministro, potrà finalmente. Con il tempo che sia dovuto, speriamo che siano tempi più rapidi, più celeri possibili, chiarire come sono andate bene le cose, che ci siano poi alla fine dei chiarimenti che alla fine mettano fine a una vicenda.
Ho capito. Senta, la ringrazio. Comunque, insomma, secondo lei la carriera politica di suo zio non è finita qui? Non è finita ieri?
No, assolutamente no. Assolutamente no, ma non perché.
Dunque niente asparagi, adesso scherziamo un po'.
No, asparagi, lui ha una grande passione per...
Vabbè, coltivare gli asparagi, cioè raccogliere gli asparagi alla politica, non è che...
In questa fase avrà anche magari un po' più di tempo libero, visto che è un uomo che lavora sempre, costantemente, giorno di Natale, domeniche comprese, quindi almeno avrà un po' di tempo in più per dedicarsi ai suoi cari e a se stesso, ecco questo...
Va bene, grazie, buona serata. 20, 28 e 30, 800, 24, 00, 24. Tra l'altro in foto, le foto che si riescono a vedere su internet, Marco Scajola è proprio identico, uguale allo zio. Siamo qui, TG2, titoli.
Caos ad Atene, tre persone sono morte asfissiate nell'incendio di una banca data alle fiamme con un lancio di Molotov. Siamo sull'orlo dell'abisso, dice il presidente della Grecia. Festeggiare l'unità d'Italia non è tempo perso né spreco di denaro, lo ha detto il capo dello Stato napolitano a Genova, dove ha dato il via alle celebrazioni. Domani le elezioni in Gran Bretagna tra laburisti, conservatori e liberal democratici, vigilia di incertezza come mai dal dopoguerra, ultimi comizi nei collegi in bilico. L'ondata di maltempo sull'Italia si sposta verso sud, per la piena del Po chiuso un ponte a Piacenza, neve anche a bassa quota in Val d'Aosta. Il quadro di Picasso, nudo, foglie verdi e busto, venduto in un'asta per 106 milioni di dollari, il prezzo più alto mai pagato per un'opera d'arte.
Eccoci qui, dopo il TG2, proseguiamo con gli ascoltatori. Francesco da Napoli, buonasera.
Buonasera, dottore. Senta, innanzitutto una battuta sugli SMS che lei ha ricevuto, devi ricordarle un vecchio proverbio che morte desiderato non viene mai, quindi queste sono persone che le augurano evidentemente di cantare 100 anni. No, volevo parlare un attimo della cosa di Scariola che mi ha colpito, perché Scariola si è dimesso. Ora, normalmente nei paesi civili, se uno viene come dire, coinvolto in uno scandalo, si dimette. Pronto?
La sento, Francesco.
Ah sì, no, solo che siamo in Italia. E solitamente chi viene inquisito, condannato addirittura, sta al Parlamento, non si sposta da là. Scariola si è dimesso senza avere avvisi di garanzia, senza niente, e non mi pare ci sia stata da parte del governo una levata di scudi contro le intercettazioni, contro la magistratura, contro i giornali, cosa che solitamente succede.
Beh, insomma, allora, qualche accenno a complotti, eccetera, c'è stato.
Sì, vabbè, però voglio dire, cioè, le dimissioni sono state accettate subito.
Sì, però oggi Gianfranco Fini ha detto una cosa: non c'è nessuna congiura dei giudici contro il governo, perché qualcuno, dopo le indagini su Verdini, le voci che girano su qualche altro ministro coinvolto nell'affair Balducci, Anemone, eccetera, eccetera, ha parlato di clima sospetto, di possibili congiure, eccetera, eccetera. Per cui, insomma. Addirittura c'è chi ha pensato, qualche politico di centrodestra, che Scajola sia stato fatto fuori per la questione del nucleare dalla Francia. Insomma, follie allo stato puro.
No, io mi riferivo all'atteggiamento comunque del governo,
sì.
Cioè, nel senso che tutti quanti a dire: ma quanto è bravo Scajola, si è dimesso, alto senso di responsabilità. Ma voglio dire, un'ultima vicenda che mi ricordo, visto che io sono di Napoli, in Campania, c'è il sottosegretario Cosentino che non ha partecipato alle elezioni come candidato alle regionali, perché si sarebbe poi eventualmente dovuto dimettere dal suo ruolo parlamentare, e quindi sarebbe stato attestato. Allora mi chiedo, insomma, tutta sta cosa di Scajola, non è che se lo volevano togliere dall'estate.
No, guardi, oggi ho letto il fondo di Antonio Polito sul Riformista, che mi sembra chiarisca alcune cose, faccia capire alcune cose. Proprio l'assenza dell'avviso di garanzia ha invece lasciato Scajola nudo, scrive Polito, senza un PM con cui prendersela. Da questo punto di vista, e solo da questo, Scajola ha ragione. Ha subito un processo mediatico ed è stato disarcionato da quello, perché quando si tratta di soldi e di case, gli italiani credono più facilmente alle sorelle Papa che a un ministro. Beh, questa storia è vera però, Francesco, no?
No, ma sicuramente, però un'altra cosa che ma Scajola, anche come ministro, che ha detto si è dimesso da ministro per potersi difendere, poi ha detto: io da ministro non posso vivere in una casa pagata da altri. Non so se intendeva dire che poi ci poteva vivere da parlamentare, ma lui da ministro poteva difendersi, al di là del fatto che probabilmente quello che è successo è vero, perché data la difesa che si è fatta, insomma, lascia pochi spazi.
No, certo.
Però dico, si poteva difendere da ministro.
Beh, innanzitutto il fatto che non ci sia un avviso di garanzia da ministro può essere significativo di una cosa, che gli atti sarebbero passati al Tribunale dei Ministri. Adesso, da non ministro, in realtà forse per il giudice è più facile metterlo sotto accusa, ma questa, insomma, è un'idea che mi è venuta così oggi. Qualcuno
che mi era venuto su sta cosa.
Va bene, grazie Francesco, grazie. Angelo, provincia di Varese, buonasera.
Buonasera a lei, Cruciani, e agli ascoltatori. Volevo chiedere a lei, di solito sono sempre d'accordo con lei, invece questa volta e anche qualche volta ancora no, perché lei considera differente quello che ha fatto D'Alema da quello che ha fatto il Scajola?
Beh, scusi Angelo, però è molto facile spiegarlo. Allora, innanzitutto si tratta di, in un caso di affitto, in un altro caso di compravendita, già le situazioni sono diverse. Non c'è in ballo un ente pubblico o comunque una un ente di pensionati o di dirigenti che ha, in, che ha il, la proprietà dell'intero palazzo. L'altra differenza è questa, gliela spiego subito. Il problema non è i soldi pagati da Scajola, il problema sono i soldi che sono venuti probabilmente da altri, e nel caso di D'Alema, come di altri politici coinvolti nella vicenda di Affittopoli, non c'era nulla di tutto questo. Ma adesso
cioè, lui dal punto di vista economico, vabbè, potrebbero anche essere alla pari, perché è una sommatoria di migliaia di euro o di qualche milione al mese per 30 anni d'affitto, che in meno rispetto a un canone commerciale, quindi il valore potrebbe essere anche quello. Ma il fatto che lui ha scavalcato tutti gli altri, quello cosa ha fatto? Un decreto ad personam come fa Berlusconi? O ha fatto un abuso di potere?
Ho capito quello che vuole dire lei. Lei dice che da lei
in un modo o in un altro o ha fatto una corruzione a qualche funzionario su un qualcosa di pubblico, che è ancora peggio.
Adesso non ricordo se la casa dove abitava D'Alema era di un ente pubblico oppure no. Comunque ho capito quello che vuole dire lei. D'Alema è passato davanti magari ad altri possibili affittuari, no? Mentre Scajola si è fatto i fatti suoi, magari se li è fatti in maniera... Però c'è un'altra questione che riguarda la contropartita, che chi ha dato i soldi a Scajola potrebbe aver ottenuto da Scajola stesso.
E anche questo lui probabilmente avrà dato a qualche promozione, a qualche dipendente.
Beh, ho capito,
che gliel'ha concesso.
Paghiamo sempre noi oppure qualche appalto, non lo so.
Magari
so.
Presidente dell'INPS, presidente di quell'altra cosa.
No, ma sto parlando di Scajola, non sto parlando di D'Alema.
Sto parlando di lui, è notevolmente grave. No, che
Angelo,
lui
Angelo, abbia pazienza. Secondo me, io non sto dando una, non sto facendo una classifica, non me ne frega niente di fare le classifiche della cosa più grave o meno grave. No, beh, ho capito, ma secondo me non è questione di pari o non pari, ognuno può avere le proprie idee su cosa è più grave o meno grave.
Tutto perfetto, cioè,
no, ma chi ha detto
io
questo?
Ho pagato l'equo canone, sono a posto e me lo sono trovato sulla testa un appartamento, guarda caso, forse era stato di bisogno, probabilmente aveva qualche figlio che avevano dei problemi, non lo so, è stato economico di necessità, perché l'hanno dato a lui e non a altre migliaia di persone?
No, ma lei è stato molto chiaro, grazie. Giuseppe da Roma, buonasera.
Buonasera, mi sente?
La sento Giuseppe, dica.
Pronto?
La sento Giuseppe, vada
sì,
pure.
Sì, buonasera, mi chiedo scusa.
Prego.
Io volevo intervenire sullo scontro D'Alema-Sallusti, perché secondo me D'Alema ha vinto lui 6-0, nel senso che sappiamo chi è Sallusti, che è un guastatore, sappiamo con chi lavora, insomma voglio
però
dire...
Scusi Giuseppe, se lei parte dicendo no. Sappiamo chi è Sallusti, allora è evidente che dice poi ha vinto D'Alema. Lei ha un pregiudizio,
no,
su Sallusti,
senso,
abbia pazienza.
Dire, probabilmente D'Alema, nella sua intelligenza, lui aveva cercato anche di spiegare, se lui avesse voluto pagare un affitto diverso, molto più alto di quello che era stato come dire attribuito dall'ente proprietario dell'alloggio che lui occupava, non l'avrebbe potuto fare, e credo che D'Alema l'avrebbe spiegato. Stava
però
lì,
mi scusi Giuseppe, non è proprio così.
Giuseppe, sono dirigente statale,
ma che significa avrebbe voluto pagare un prezzo superiore ma non lo poteva pagare? Ma che vuol dire?
No, non è che andava lì all'ente a dire guardate, secondo me lui c'è stato, metto per ipotesi, era lì da 20 anni, il prezzo i primi anni era congruo, e poi quei canoni non sono stati mai congruiti e aggiornati dall'ente
adesso non andiamo ho capito quello che vuole dire lei, ma si tratta comunque di una situazione privilegiata rispetto ad altri o no?
Ma non è vero, guarda,
non è vero,
a Roma,
non è vero.
Cioè, voglio dire, è chiaro che è D'Alema, chi è che se lo può nascondere, però voglio dire,
scusi, ma come si ottengono quelle case? Abbia pazienza, come si ottengono quelle case?
Guardi, io ci ho vissuto.
No, ma come si ottengono? Come ha fatto D'Alema a ottenerle?
Si fa la domandina, e sulla base del. Poi chiaramente contano anche le conoscenze.
Ah, ma no.
Perché no, ma guardi, io vivo a Roma da 25 anni.
E allora, io sono nato a Roma, Giuseppe, sono nato a Roma.
Sì, sono d'accordo con lei, Cruciani, però voglio dire, a parte il fatto che non c'entrava nulla con il caso di Scajola.
Ma questo è un altro discorso, però.
No, ma è come dire, la provocazione è proprio questa. questa. Cioè, io sono d'accordo con lei e credo che è una delle poche volte che mi trovo d'accordo con i suoi giudizi, ma insomma, non c'entra nulla.
Non c'entra nulla. L'unica cosa che hanno in comune i due episodi è la casa, però, su questo pure non c'è dubbio.
Ho capito, ma la casa a Roma è in qualsiasi posto, la casa è importante.
La casa e i politici, o no? C'è questo tema in comune oppure no? Solo questo.
La media impiegatizia di Roma, noi siamo pieni di ministeri a Roma, io stesso.
Sì, i dirigenti, i politici, la classe dirigente. Sì.
Ma anche gli impiegati, quelli un po' più così che hanno entrature.
Certo.
Vivono tutti con le case degli enti, perché gli enti, lei sa benissimo, c'è una legge che impone.
Lei sa benissimo se vive in questo ambiente, che ci sono uomini politici anche di spicco che sono stati affittuari per anni di appartamenti e successivamente hanno comprato gli stessi appartamenti a prezzi largamente inferiori a quelli di mercato. Ho ragione o ho torto?
No, perfetto.
Basta, perfetto. Solo questo.
Ma D'Alema è come dire, è uno che occupa.
D'Alema non c'entra niente, mica ha comprato quell'appartamento.
Oh, perfetto. Quindi voglio dire, a questo punto, ripeto, è stato tirato in ballo quell'episodio che. Peraltro, voglio dire, lo ricordava lei pure prima, insomma, gli altri ascoltatori, cioè, è stato l'unico di questi pochi, tra virgolette, privilegiati
a lasciare l'appartamento.
Anche il mio collega di stanza che vive in una. È un privilegiato, capito che voglio dire? Allora, pure quello è un sistema qui a Roma. E io mi sono imbattuto, ho fatto altre scelte. Io, fortunatamente, ho
Giuseppe, però, devo dare il traffico, un attimo solo. Siamo qui 20:47 800 24 00 24. Giuseppe, conclusione.
Sì, conclusione era solamente quella di ribadire il concetto che è stato già espresso da altri, che è stata una provocazione con un fatto che peraltro dalla stampa e dai mass media è stato affrontato, rimestato e che nulla aveva a che fare.
Ho capito,
con
una provocazione di Sallusti.
Voglio dire, si sa da Sallusti da dove arriva.
Ho capito, ma che c'entra si sa da dove arriva? Ognuno fa il suo mestiere ed è Alessandro Sallusti, non è che sia lo sgherro di Berlusconi. 8:30, la destra, il ciclone Scajola, Bocchino ancora.
In questo momento tecnico istituzionale, quindi deve essere necessariamente breve.
Se così non dovesse essere?
Ma sarà così, Berlusconi è una persona di buon senso. Le settimane necessarie ad individuare la migliore soluzione. È evidente che Berlusconi non può avere l'interim a lungo di un ministero che è quello che rilascia le concessioni di cui è titolare la sua azienda.
Romani sarebbe una buona soluzione.
Tutti gli uomini del PDL sono adattissimi a svolgere quella
funzione. Basta che non siano della Lega.
No, non basta che non siano della Lega.
Ma comunque no.
Io difendo gli interessi del mio partito. Io non credo che un dirigente leghista, se va via un leghista da un ministero, direbbe volentieri di darla al PDL. Lo deve coprire un dirigente del PDL. A me tutti i dirigenti del PDL vanno bene in egual misura.
Pensa che potrebbe essere anche un Finiano?
Beh, diciamo, tendo ad escludere che Berlusconi abbia questa intenzione.
Va bene, allora pubblicità e tra pochi minuti.
Va bene, Roberto dalla provincia di Milano, andiamo più veloci perché dobbiamo chiudere. Roberto.
Sì, buonasera Cruciani, sono Roberto dalla provincia di Milano, saluto.
Prego.
Tutti. È sempre un piacere intervenire quando è possibile. È una cosa velocissima. Io volevo, premesso che chiaramente non è condivisibile quello che è accaduto sempre sul caso Scajola, ovviamente, no? Io volevo solo fare una considerazione dalla mia esperienza ultraventennale per una grande banca nel campo dei mutui, no? Io ho stipulato una marea di atti chiaramente di mutuo per la mia banca e conseguentemente di compravendita, no? Ma come dicono le signore, mi sembra quanto improbabile che il notaio sia stato presente al passaggio dei 900.000 euro, se così è avvenuto, diciamo, chi li ha dati e le signore venditrici. Anche perché il notaio, essendo pubblico ufficiale, deve attestare il pagamento del prezzo e chiaramente non può essere presente se effettivamente c'è una parte, come pare, in nero, no? E quindi questa è una mia considerazione che spero che magari qualche, non so, il presidente dei notai, qualche notaio possa intervenire e confermare questa cosa. Ecco, l'altra cosa che invece mi lascia perplesso è il fatto che il notaio di Roma abbia trascritto l'atto a Civitavecchia, come dicono i giornali. Perché ovviamente c'è chiaramente una direttiva in tema di tassazioni, no?
Però Roberto, adesso non entriamo nel dettaglio di queste cose, sì, perché chiaro. Sono anche poco importanti rispetto alla al cuore della vicenda.
Sì, però chiaramente, siccome è lì coinvolto un notaio, mi sembra strano che le signore dicano che davanti al notaio nello studio il signor architetto ha dato loro i giacini circolari.
No, vabbè, questo qua poi sarà il notaio a discolparsi,
infatti,
a difendersi.
Questo che io volevo sottolineare, no? Che mi sembra quanto improbabile che sia venuto questo. Io
ma lei fa il notaio, Roberto? Quello. Fa il notaio?
No, io non faccio notare, ma ho stipulato tantissimi atti di compravendita.
Cioè, secondo lei è improbabile che ci sia stato un notaio presente mentre questi soldi venivano dati.
Ma dicono i giornali le signore, che nello studio notarile loro hanno
ho capito.
L'architetto. Per quello che io volevo solo sottolineare questo, ecco, solo
va bene, grazie. Va bene, Francesco da Bergamo. Francesco da Bergamo, buonasera.
Sì, buonasera, dottor Cruciani.
Dica.
Niente, volevo intervenire anch'io sulla polemica di ieri sera a Ballarò. Il discorso per me è semplice, l'onorevole D'Alema ha sbagliato a comportarsi in quel modo nei confronti del signor Sallustri, ma il signor Sallustri se ne va anche a cercare.
Sallusti
se ne va anche a cercare, perché a un certo punto non riesco a capire sulla base di che cosa è andato a parlare di Mauro, il direttore della stampa, e dell'onorevole D'Alema.
Di Repubblica,
Di Repubblica. Questi problemi erano già stati dibattuti con Apitopoli. A questo punto era più interessante, da un punto di vista dell'informazione, approfondire il discorso che era l'oggetto della discussione,
cioè su Scajola,
del dibattito che era.
Sì, però
Scajola.
Francesco, mi scusi un attimo, quando una persona viene invitata in una trasmissione, naturalmente usa le armi che ha a sua disposizione per mettere in difficoltà un interlocutore, se lo vuole mettere in difficoltà, e oggettivamente non si può nascondere quello della casa di D'Alema.
Ho già sentito tutta la trasmissione, cosa c'entra la casa? Qui si è di fronte a un illecito, a un presunto
questo illecito, è presunto illecito
da un
appunto.
Ministro della Repubblica.
Ma certo,
allora approfondiamo
Francesco.
Questo discorso. A un certo punto questi 86 circolari di 12.500 euro cada uno, si approfondisca come mai la banca, la Deutsche Bank, ha rilasciato in un colpo solo questi 12.000.
Ho capito, Francesco, lei ha ragione,
euro.
Infatti abbiamo detto che le due cose sono completamente distinte. Cleto, provincia di Teramo, buonasera.
Sì, salve.
Più veloce della luce. Deve essere lei.
Allora, più veloce della luce, io volevo intervenire sempre sul caso Scajola, però volevo mettere in evidenza un paio di cose. Innanzitutto si è parlato in questa vicenda prima sempre col giornalista Sallusti del poco comportamento istituzionale di D'Alema. Io volevo fargli una domanda, insomma: il comportamento istituzionale di Berlusconi in questi ultimi anni e degli altri componenti,
rimaniamo al punto, a quello che è successo ieri.
Adesso aggiungo anche qualcos'altro, perché
non c'è tempo.
Prima...
Domenico dalla provincia di Modena.
Sì, buonasera a tutto il vostro pubblico. Niente, io quello che volevo precisare era soltanto questo. Innanzitutto volevo dire che la classe dirigente vecchia potrebbe anche mettersi da parte. E il paragone che fece Sallusti ci stava tutto. Ci stava tutto perché non era un accostamento che voleva equiparare proprio i due casi. Ognuno dei due ha una specificità. Ma quello che voleva sollevare Sallusti era la questione morale. Nessuno si può elevare a dare lezioni.
Ho capito perfettamente. Domenico, devo chiudere. Sandro da Roma, Piero dalla provincia di Como. Ci sentiamo domani sera 18:30.